Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Chissà perché mi è venuto in mente poco fa che quando ero prete giovane ed era ora di predicare, mentre cantavano l'Alleluia, io dicevo: Signore, come farò a far la predica? E allora dicevo: fammi far brutta figura, ma in compenso converti almeno uno di quelli che ci sono in chiesa. Non lo so se è successo, non so se ho fatto brutta figura, non so se qualcuno si è convertito. Comunque, questa è la mia preghiera anche oggi. Le brutte figure possono servire come le potature. Avete sentito questa parola? L'adoperate ogni tanto? L'adoperate ogni tanto questa parola, potatura? Vediamo un po', già nella prima lettura che abbiamo sentito, parla di Saulo, che poi l'han chiamato sempre Paolo da quando si è inoltrato nel mondo romano, ma in ebraico si chiamava Saulo. E lui si era già convertito, cioè aveva già cambiato, era uno che perseguitava i cristiani, era stato presente e approvava il martirio di Stefano, e poi andava a cercare i credenti in Gesù dovunque si trovassero, persino nella città di Damasco, che è molto lontana da Gerusalemme. E che è successo? Non è ancora arrivato in città che, sapete tutto, una luce lo ha abbagliato, una voce lo ha stordito e ha capito chi era, ha incontrato Gesù. E così ha cambiato, non è più stato persecutore di Gesù, ma ha cominciato a volerli bene e a fare in modo che li vogliano bene gli altri. Si è fatto battezzare dopo 3 giorni. E lì a Damasco parlava di Gesù molto bene, tanto che li volevano bene tutti, tranne gli ebrei, che erano come lui prima. E allora quelli hanno cercato di far di tutto per ucciderlo, E allora gli altri credenti facevano di tutto per custodirlo e farlo scappare. Ma quelli avevano messo le guardie alle porte della città di giorno e di notte. E allora per poterlo salvare lo hanno calato giù dalle mura di notte e poi è scappato. E dov'è arrivato? Eccolo a Gerusalemme. Abbiamo sentito adesso. E a Gerusalemme lui pensava, adesso chissà mi batteranno le mani, verranno tutti a congratularsi con me perché sono diventato credente anch'io. E invece no. Avevano paura di lui. Pensavano, magari fa apposta per poter vedere, per far la spia, per vedere chi è, chi non è, che è credente. Lo tenevano a distanza. È stato necessario l'intervento di Barnaba, uomo conosciuto da tutti come persona saggia, pieno di Spirito Santo e di fede. E lui è andato insieme con questo Saulo dagli Apostoli a dirgli, guardate, io ho sentito come predicava bene lui di Gesù a Damasco. Possiamo fidarci di lui. Meno male, allora tutti si sono fidati. Ma a Gerusalemme c'erano ancora molti ebrei, come lui prima, e anche questi hanno cercato di farlo fuori, tanto che gli altri credenti in Gesù hanno detto, qui è pericoloso per te. E magari diventa pericoloso anche per noi. Allora vieni, ti accompagniamo al porto, ti paghiamo il biglietto su una nave e torni a casa tua nella tua città a Tarso, che è in fondo alla Turchia. E Saulo ha accettato ed è partito e poi l'hanno dimenticato. Quindi questo Saulo ha sperimentato le prime potature, non solo da parte dei nemici, prima da parte della comunità dei credenti, che non li credevano, poi da parte degli altri ebrei che lo volevano far fuori, e poi ancora da tutta la Chiesa che l'hanno dimenticato a Tarso. Le potature. Gesù dice che le potature non sono un male, anzi, le fa Dio stesso, il Padre. Quando dice, avete sentito il Vangelo? Io sono la vite vera. Voi sapete tutti cos'è la vite? Voi? Avete visto ancora? È una pianta, quella che fa l'uva, meno male che c'è. Forse ne avete intorno alle case, oppure giù nei campi, ci sono le viti. Io sono la vite vera. Cosa vuol dire? Volete mangiare uva? Venite dove sono io. Però l'uva non viene sulla vite, viene sui tralci. Dovete pensare che in Palestina, ancora oggi, le viti, e non solo in Palestina, in tutto l'Oriente, le viti sono giù sottoterra, non sono sui pali come da noi. Sono giù sottoterra e avanzano fuori solo i tralci. Se vedete i tralci potete dire qui c'è la vite. Se non vedete tralci nessuno sa che lì c'è la vite. Allora Gesù dice, io sono la vite, voi i tralci. Tutti vedono dove sono io quando vedono voi. E siete voi che portate il mio frutto. Quindi pensate, questa immagine che adopera Gesù è per farci capire come siamo importanti per Lui e come siamo importanti per il mondo. Non è Lui che salva, sono i tralci. Non è Lui che nutre, che dà il vino, sono i tralci che portano l'uva. Gesù vuol farci capire come noi siamo preziosi ai Suoi occhi e come siamo importanti per il mondo. Lui rimane nascosto e difatti chi lo vede adesso? Non è sottoterra, ma è nei cieli, comunque sempre nascosto. Ma i tralci vanno potati. E chi è che fa questo lavoro? L'ha detto Gesù. Il Padre mio è il viticoltore, l'agricoltore, il Padre mio. Quindi è Dio stesso che si avvicina alla vite dove ci sono i tralci e osserva. Se un tralcio è secco, vuol dire che non riceve più la linfa dalla vite e non porterà frutto, quindi è diventato inutile e allora tagliarlo via non serve più. Non lo si porta neanche a casa a far legna, ma lo si ammucchia lì e si dà fuoco. Quelli invece che sono verdi, che ricevono la linfa, li accarezza forse, gli dice voi sì che siete bravi, meno male che ci siete, no? Li pota, cioè ne taglia via un pezzo, così porterà un frutto migliore, lui lo sa, ma il tralcio piange. Gli vengono giù le lacrime. Questa è l'immagine del viticoltore della vite. Per noi, che siamo i tralci di Gesù, cosa vuol dire che ci pota? Vuol dire che ci sarà anche per noi il momento delle lacrime. E il Padre non viene a potarci delicatamente. Sapete come fa il viticoltore a potare? Prende in mano la forbice, dura, tagliente, e siccome questo lavoro lo fa in inverno, è anche fredda ghiacciata. E allora il Padre, di chi si serve? Quali sono le forbici del Padre per potare? Per Paolo, per Saulo, cosa è stato? Sono stati la comunità dei credenti prima, poi gli altri ebrei, quelli che erano come lui, e poi ancora anche gli apostoli che si sono dimenticati di lui. Per lui è stata una potatura. Potete immaginarvi cosa faccio io qui a casa mia. Non posso più annunciare il Vangelo a nessuno. Si sentiva inutile, fin quando poi è venuto in mente a Barnaba e è andato a cercarlo, ma quello lo racconta un'altra volta San Luca negli Atti degli Apostoli. E per noi quale può essere la potatura? Di cosa può servirsi il Padre per far sì che noi piangiamo, ma non inutilmente, perché maturiamo e porteremo un frutto più ricco, più bello, più maturo. Quali possono essere le potature? Da chi vengono? Possono venire persino dai nostri parenti, possono venire persino dagli altri cristiani, dalla parrocchia, dal parroco. Le potature possono essere una malattia, perché Signore hai permesso? Lo si scoprirà una mezza o una intera disgrazia. Perché, Signore, una potatura così difficile da sopportare, da superare? Il frutto diventa più bello, più ricco di che cosa? Ce l'ha detto San Giovanni nella seconda lettura. Più ricco di amore. Non sto a rileggervela perché sennò divento troppo lungo, che so che invece non posso con voi, ma avete sentito cosa dice Giovanni. Importante è che crediate nel nome del Figlio del Padre, nel nome di Gesù, che crediate in Lui e vi amiate gli uni gli altri. Questo è il succo del frutto che la nostra vita può e deve portare. Il Padre ci pota perché dalla nostra vita si possa vedere qualcosa di più bello di Gesù e che il nostro amore sia più vero, più disinteressato, più libero, più santo. Allora, quando ci sarà una qualche potatura, non ci lamenteremo, ma diremo: Signore, Tu sai il perché, Ti ringrazio anche di questo. Ti ringrazio di questa sofferenza, perché Tu l'adoperi per maturarmi, per far sì che il frutto della mia vita sia più solido, più vero. Il bello è che Gesù non ci dice qual è il frutto, lo sa Lui. Noi ci fidiamo. La nostra vita porta frutto per il Suo regno, porta frutto per la salvezza degli uomini, porta frutto perché in questo mondo ci sia una pace vera e una santità evidente. Noi non sappiamo se è questo o quello il frutto, se no ci vantiamo. È meglio che non lo sappiamo. Però sappiamo che il frutto è sempre condito, coperto, con l'amore. Quello non può mancare in nessun momento della nostra vita. Ci sarebbero tante altre cose, ma penso che per questa settimana può bastare. Sia lodato Gesù Cristo.